cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che alla fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando un livello di vita. Allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse.
Buonasera e bentornati a una nuova puntata del Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Vado subito a presentarvi la nostra guest star, dopo avremo sicuramente Barone ai nostri microfoni, ma adesso vado a presentare Sua Eminenza Gabbro di Fons. Gabbro, ci sei?
Buonasera, mazza che presentazione, grazie mille, guarda. Beh, mi vuoi dare anche del lei, tranquilla.
Ah no, io avevo pensato al voi, ma va bene anche lei?
La mia concessione arriva a farmi dare del lei.
Ma lei è straordinario.
Assolutamente, assolutamente.
Bene, Sua Eminenza. Come la posso chiamare? Sua Eminenza lo chiamo Gabbro.
No, va bene anche Gabbro. Eminenza mi sa di ecclesiastico, guarda, quindi...
Hai ragione. Sì, sì.
Dire, va bene.
Va bene. Allora, oggi un tema molto interessante è il mito di amore psiche.
Esattamente. Cercheremo per quanto il tempo possibile di andare ad analizzare un po' quello che la mitologia, i racconti, la favola, così chiamata, ci tramanda e ci può insegnare più che altro.
Bene, allora vogliamo subito entrare nel vivo dell'argomento, io direi di farlo anche perché insomma è molto lungo, chiaramente noi diamo sempre dei piccoli riassunti, trattiamo sempre i temi in breve perché chiaramente sennò ci sarebbe veramente da parlarne per ore, Gabbro.
Sì, no, assolutamente, cercherò di essere il più diretto possibile.
Bene.
Per poter fare... più bella figura possibile, diciamo. Visto che prima di me mi hanno preceduto delle persone che sono degne di nota, quindi
certo, assolutamente.
Dovrò insegnare.
Assolutamente.
Tanto è registrata la conversazione, vero?
La conversazione. Assolutamente.
Siamo in diretta, vero?
Registrata, schedata, fotografata ormai. Ormai ecco, siamo nell'era del Grande Fratello, quindi assolutamente sì.
Non abbiamo più paura di niente e di nessuno, tranne che delle dirette, diciamo.
Sì, sì, la paura è delle prede, quindi noi andiamo avanti.
Andiamo avanti, sì, assolutamente.
Allora, da dove inizi a raccontarci?
Ma guarda, io farò un piccolo excursus sul mito e sulla narrazione.
Prego.
Di amore e psiche. Amore e psiche, poi essenzialmente ci sarà pure questa... piccola mia riflessione, se realmente la favola è di amore e psiche o eros e psiche, perché poi essenzialmente l'amore come divinità è anche eros,
certo,
ma è altro.
Certo.
E eros essenzialmente lo conosciamo tutti, è quel fanciullo alato che molti immaginano come bellissimo, in realtà proprio bello non era, che riesce a far scoppiare nel cuore delle pulselle, degli uomini, dei maschietti, delle donne, il più puro e antico dei sentimenti e del sentire, l'amore per l'appunto. E questa leggenda narra un pochettino di come lui stesso fu vittima delle sue stesse armi. Infatti il mito vuole che Psiche era una donna di una bellezza assurda, aveva veramente un qualcosa di quasi divino, talmente divino che la stessa Venere, in questo caso loro parlano di Afrodite, lo mettiamo in tema greco,
sì.
Afrodite stessa entrò in contrasto con lei. Perché in contrasto con lei? Perché sembrava che addirittura la popolazione stordita, quasi inebriata della bellezza di questa ragazza, iniziò a trascurare curare i templi, a non fare più le offerte ad Afrodite, perché così riuscivano, erano riusciti ad incarnare quasi la bellezza divina della dea, certo, vedendola con gli occhi propri. Quindi erano un po' distratti, erano un po', diciamo, accecati della bellezza di questa donna. Questa donna era talmente bella che però aveva un cruccio grandissimo. A parte che era la quarta di quattro sorelle, anche le tre sorelle loro molto belle, però tutte erano riuscite a trovare un compagno per la loro vita. E Psiche, per quanto potesse essere bella, non trovava nessuno che se la voleva sposare. Tanto bella, ma certo, essenzialmente l'anima gemella che riuscisse a nutrire l'animo di questa donna, lei non lo riusciva a trovare. E così che Afrodite, presa dalla gelosia nei confronti di questa donna meravigliosa, bellissima, lucente, sfavillante, decise di ingaggiare Eros, che era un po' il suo factotum, diciamo, e per quello che riusciva a provocare Eros e per la vicinanza delle due, certo, forze, dei due nomi che li accomunavano. Eros, come dicevo prima, non era poi veramente questo essere bellissimo che tante volte si descriveva. Eros è figlio di Penia e Poros. Pure qui c'è un aneddoto abbastanza curioso. Infatti, proprio durante una festa dedicata a Venere, Penia e Poros fecero in modo, diciamo, che nascesse Eros. Perché cosa successe? Sono due principi contrastanti. Praticamente Poro è praticamente il principio ordinatore, quello che scaturisce lui stesso dalla venuta alla luce di Seti, è una rappresentanza della via, la strada, proprio l'azione totale e completa. E invece Penia non era esattamente il contrario. Penia, quando si dice Peni qualcosa, è invece la rappresentanza della povertà. Cioè addirittura una malattia che si chiama penofobia, è che è la paura di diventare poveri. Però cosa successe? Che praticamente Penia, vedendo Poro che si era lasciato un po' andare, era un po' troppo inebriato dai fumi dell'alcol, sì, versati, perché voi lo dovete sapere che a quel banchetto anche Bacco ci mise lo zampino, zampino capino direi a questo punto, ci mise lo zampino, tant'è vero che elargì dell'ottimo nettare di vino a tutti i commensali, e qualcuno, come nella fattispecie, diciamo, abbondò con collerazioni, e quindi, non avendo mai visitato i giardini sacri a Giove, andò a fare una passeggiata. Lì perse un attimino conoscenza e Penia, visto che esattamente lui era il contrario della sua manifestazione, che è vero, c'era una ricchezza di luce contro una povertà, diciamo, la paura di diventare poveri dall'altra parte, ne approfittò e dalla loro unione nacque Eros, che da una parte verso alcuni aspetti prese dal padre e altri dalla madre, quindi non era bellissimo, però era una persona che sapeva indicare la via, in questo caso la via dell'amore. Ma torniamo, diciamo, al nostro, sì, argomento principale. Afrodite ingaggia Eros e dice: guarda, mi devi un favorino, perché sembra che il popolo abbia riconosciuto in una mortale terrestre una persona di mia pari bellezza, o almeno così sembra, perché sta trascurando i tempi, non mi fa un'offerta, insomma, sai, tu meglio di me puoi dire che un ingaggio tra due donne che si contestano forse anche solo l'attenzione di una persona è un po' pericolosa. Pensa di un, sì, popolo intero che non ti accende più manco un incenso, non ti dedica neanche un omaggio floreale, la divinità, certo, lì Afrodite era andata un po' su tutte le furie, e quindi lo ingaggia perché potesse farla innamorare dell'uomo più brutto che ci fosse in giro, mezzo mostriciattolo, diciamo. Se non che cosa succede? Che c'è una frase bellissima che si dice che gli dèi sono degli uomini immortali e gli uomini sono degli dèi mortali. Quindi croce e delizia dell'uno li riflettono anche sugli, certo, altri. Certo. E quindi lo stesso Eros, per quanto lui capo degli innamoramenti, cintura nera di spavillimento di cuori di follie d'amore, si innamora lui stesso della bella Psiche.
Certo.
E qui diventa un po' un problemino, perché non assolve al meglio al suo compito, tant'è vero che invece di tirare la freccia contro questo essere un po' brutticello che si doveva innamorare di Psiche, perché qual era la meta a cui voleva arrivare Afrodite? Che lei si potesse innamorare di questa persona così brutta, tanto che potesse A, rovinarsi la reputazione, B, vivere una vita non proprio alla sua altezza, diciamo così. Ma lo stesso Eros, diciamo, offuscato dalla bellezza di questa donna, sbaglia a tirare la freccia, anzi, colpisce il proprio piede. E cosa succede? Che lui stesso cade preda della bellezza di questa donna. E le cose si iniziano a complicare, perché Venere se ne accorge, e Afrodite se ne accorge, non dice nulla, e un pochettino se la prende con Eros, diciamo, la mettiamo così. I genitori, presi un attimino dallo sconforto, perché
certo,
la donna non riusciva più a trovare un uomo, consultarono un oracolo. L'esito dell'oracolo fu che questa donna doveva essere preda di un mostro bruttissimo, di un drago alato, e che l'avrebbero dovuta portare in cima ad un monte affinché questo mostro, questo drago, prendesse il corpo di questa fanciulla. Effettivamente l'oracolo, visto gli intenti di Afrodite, non è che aveva sbagliato, anzi, ha detto una cosa giusta, perché gli intenti erano quelli. E allora i genitori, malgrado tutto, nonostante il dispiacere di dover abbandonare la propria figlia nelle grinfie di questo mostro orrendo, dovettero assecondare,
certo,
l'esito dell'oracolo.
Certo, certo.
La portarono su un monte altissimo e lì la lasciarono. Logicamente la ragazza non la prese benissimo, iniziò a piangere, si disperava, però inizia a intervenire per la prima volta, e segnatevi questa perché poi capirete anche il perché, lo zampino di Eros, che con l'aiuto del vento Zefiro la rapisce e la porta in un palazzo bellissimo. Appena entrata in questo palazzo, lei che si aspettava di essere mangiata, divorata,
certo,
o amata, diciamo, dipende un attimino dall'esito dell'incontro con questo mostro bruttissimo, si trova in questo palazzo e iniziano a succedere cose stranissime. Dal nulla arrivano dei piatti per cibarla, delle cose buonissime, deliziose, e una voce che diceva: mangia tutto quello che vuoi, mettiti in forza e non ti preoccupare. Logicamente Psiche inizia a mangiare tranquillamente, poi le viene proposto di fare un bagno, di pulirsi, di fare un bel bagno caldo, e lei accetta di buon grado, perché
certo,
comunque in tutti i casi lei sapeva che avrebbe dovuto incontrare questo mostro,
certo,
orrendo, che il cui esito dell'incontro logicamente non era dato saperlo,
chiaro,
però sapeva, e si metteva in ghingheri in tutti i casi, brava, comunque c'è da dire molto brava, per poter avere questo incontro.
Molto brava.
Era un mostro, sì, dai, era brava in tutti i casi, dai.
Sì, no, sì, sì, aveva comunque assolto il suo compito, aveva accettato il suo destino.
Sì, assolutamente, aveva accettato logicamente l'esito dell'oracolo, aveva accettato la volontà dei genitori, poi vedremo che sarà premiata, non vi voglio rovinare il finale, perché comunque fatto sta che al momento in cui si crea il problema di dover incontrare questo mostro orrendo, la voce di sottofondo gli dice: guarda, tu sarai la mia sposa, potrai risiedere in questo palazzo bellissimo, potrai mangiare le vivande, le bevande più buone e più nutrienti del mondo, potrai fare le abluzioni in questo torrente bellissimo di acqua fresca e potrai immergerti in questa fonte termale di acqua calda ogni volta che vorrai. Tutto questo perché sarai la mia sposa, però ad una condizione: tu non mi dovrai mai vedere. Insomma, anche la bella Psiche, di fronte a una proposta del genere, visto come si erano messe le cose, diciamo che più di tanto non è che ci pensò due volte e accettò di buon grado l'esito della proposta. Accettò, e quando fu il momento di unirsi a questo mostro, nonostante l'oscurità, comunque iniziò a sentire che aveva delle forme quasi umane, cioè aveva un corpo delineato,
certo,
insomma non è che era proprio quello che si aspettava.
Certo.
Inizia questa splendida storia d'amore, un incontro al buio direi in tutti i casi, che va avanti per un po' di tempo, ma diciamo Psiche non era disturbata dall'unione, dalla condivisione di quest'essere che viveva con lei, che non vedeva ma sentiva, che la nutriva, che la sfamava,
certo.
Però con il passare del tempo era un po' preoccupata e chiese una deroga, chiese al suo sposo carceriere di poterle fare incontrare almeno per una volta le sue sorelle, sai, pure perché potessero avvisare i genitori che comunque erano ottime mani, che comunque non soffriva, sicuramente non era morta dilaniata tra le zanne di un mostro tremendo, anzi si trovava molto bene, mangiava, beveva e faceva tutto quello che doveva fare in un palazzo bellissimo. Eros, per quanto potesse, diciamo, tirare la corda, era sempre una persona innamorata, strainnamorata, per suo stesso merito o demerito, era praticamente,
certo,
vittima della sua stessa freccia, quindi se aveva visto già gli effetti che sortivano le sue frecce sugli altri, questa volta lo stava vivendo proprio pienamente, a 360 gradi. E allora decise di accordargli questo piccolo... questa sua richiesta, e con lo stesso mezzo, ovvero tramite Zefiro, questo vento, prese le tre sorelle e le portò nel palazzo. Appena arrivarono in questo palazzo, anche le sorelle logicamente rimasero strabiliate,
certo,
dalla lucentezza, dalla ricchezza, da quanto era tutto perfetto, in ordine, quanto era tutto veramente magico e divino, perché essenzialmente quella era la residenza di Eros. Non è che era proprio l'ultima dei catapecchie di una borgata di qualsiasi città italiana o estera. E quindi quando entrarono disse: Madonna, tu sei veramente fortunatissima, da che dovevi essere dilaniata da un mostro orrendo, ti trovi in questo palazzo di corte meravigliosa. E anche loro banchettarono con la sorella e quindi mangiarono delle delizie, bevvero il vino eccezionale, insomma. Tutto tornava, tranne quando chiesero,
certo,
notizie sullo sposo. E dissero: sì, bello tutto, ma il padrone di casa, il famoso drago, insomma, il tuo sposo, ma dove sta? Com'è? Non si riesce a vedere. E lei gli cala le carte e dice essenzialmente quello che era successo, ovvero che aveva accettato di dimorare in questa dimora, però l'unico e solo vincolo era quello che i loro incontri dovevano avvenire sempre al buio.
Certo.
Eccolo qua che si ripresenta nuovamente il carattere femmineo, diciamo, non diciamo femmineo delle donne che iniziano a mettere un po' di zizzania più,
certo,
volte, no? Abbiamo visto.
Sì, anche probabilmente motivate dall'invidia per aver visto comunque il benessere in cui versava la sorella.
Assolutamente, assolutamente.
Certo, certo.
Comunque, diciamo incuriosite, diciamo invidiose, diciamo disdegnose, ci mettono per loro per poter provocare una reazione in Psiche. E iniziano a dire: ma com'è possibile che questo ti dà questo palazzo bellissimo, che ti dà questo cibo eccezionale, questo vino che è un nettare degli dei, che tu sei inebriata dal profumo di questi fiori, sei baciata dalla luce del giorno e cullata dall'ombra della notte? E lui non si vuole far vedere. Chi in possesso di queste cose meravigliose non avrebbe paura del minimo giudizio di una donna, per,
certo,
quanto tu bella possa essere?
Certo.
Inizia a insidiare un po' il dubbio, si inizia a fare delle domande anche psiche, inizia a farsi dei problemi. Effettivamente erano sempre le sorelle, da loro si poteva solo che aspettare un giudizio, un consiglio totalmente,
certo, disinteressato,
buono e diciamo verso il suo bene,
disinteressato, diciamo.
La convincono,
certo,
alla fine Psiche decide di violare questo unico e piccolo dettaglio che gli era stato imposto. E così, mentre Eros giaceva sul suo letto, dormiva, lei si avvicinò piano piano con una candela, con un lume ad olio, e praticamente piano piano nella notte, illuminata da questa candela, seppur fioca, che però poteva portarle a svelare il grande mistero del perché questa persona che la trattava così bene non si volesse far vedere, e la stessa cadde nella trappola, diciamo, o nel potere divino di Eros.
Certo.
Si innamorò di questo essere sicuramente non umano, ma divino. Il carattere divino di Eros, per quanto, come dicevo all'inizio, non potesse essere il più bello di tutti, però riempì il cuore di questa giovane fanciulla che, come lui, fu preda della sua stessa arma, ovvero se tutti perdevano la testa per tutti,
certo,
perché era così tanto bella, Eros era stato vittima del proprio amore, quindi delle proprie frecce, era caduto anche lui nella trappola nella quale faceva cadere gli amanti, gli innamorati che erano sottoposti ai suoi corpi, e così lei per la prima volta riconosce un essere bellissimo. Lei stessa, che era stata la più invidiata, la più desiderata, la più bella, ha a questo punto lo stesso effetto nei confronti di un'altra persona. Si innamora di Eros, presa un attimino pure dalla sorpresa, si aspettava del resto un drago alato che l'avrebbe mangiata, presa dallo stupore di questo essere divino che gli aveva fatto battere il cuore in maniera seria e sincera, con la mano tremante continuò a vederlo, finché una goccia di cera cade sul corpo nudo di Eros e lo sveglia. Il dio si sveglia, la guarda e dice: ah, tu che ci fai con questa candela in mano? Perché hai voluto violare il nostro unico patto che si era detto inviolabile? Allora ti faccio mangiare benissimo, bere benissimo, vivi una vita da favola, su una residenza meravigliosa, però hai voluto qualcos'altro, qualcosa che però ti costerà molto caro. Eros prende vola e scappa, lei non fa in tempo ad aggrapparsi al suo piede per fermarlo, e lui se ne va, sparisce. La ragazza, presa dallo sconforto, torna, inizia a vagare per le strade in cerca del suo amore, non lo trova, non c'è verso, Eros era scappato. Nel frattempo Afrodite, che era venuta a conoscenza di tutto ciò, decise di rinchiudere in una cella dorata Eros per punirlo. Disse: non hai fatto quello che ti avevo detto di fare, anzi hai violato l'esito di un oracolo, facendo in modo che la ragazza venisse salvata da te, chi ci sei comunque in tutti i casi, diciamo, sposati, non è una cosa che hai fatto bene.
Certo.
La donna, proprio in ultimo a tutto, avendo riconosciuto Eros, non può che andare da Afrodite stessa, e facendo un'offerta chiede a lei come potesse fare per recuperare il proprio amore, per recuperare l'uomo o la divinità o la forza che aveva fatto battere il suo cuore più di tutti. A questo punto, come si dice a Roma, siete il gatto, perché a questo punto là, qui le carte sono chiare, io non ti ho chiesto niente, sei venuta tutta a me e adesso ti metti sotto le mie volontà, non sono io che ti ho chiesto nulla, quindi Afrodite ci pensa, dice: ma la cosa è complicata, diciamo che ci sono delle possibilità affinché tu possa recuperare il tuo amore. Io ti darò 4 piccoli compiti. Allora, come per Ercole, le fatiche di Ercole sono delle prove iniziatiche, si possono vedere questi ostacoli, che poi quando li vedremo insieme sembrano insormontabili, come delle prove affinché l'essere più profondo di una persona, in questo caso di Psiche, si possa evolvere per raggiungere lo scopo principale. Non ci scordiamo che quanto bella Psiche era una donna,
certo,
e Eros era sempre una divinità. scendere seppur per pulsioni amorose nei confronti di una divinità è sempre una cosa che va oltre l'umano.
Certo.
E sì che ti deve mettere in ballo su questa prova. La prima prova che Psiche doveva superare consisteva nell'assicurazione di un numero di semi infiniti. C'erano lenticchie, semi di grano e della sporcizia. La giovane doveva praticamente operare una vera e propria selezione e dividere ciò che era nutriente, ciò che era buono, ciò che poteva essere commestibile, da ciò che invece non lo era. È normale che appena arrivò di fronte a questo cumulo di semi, sterpaglie, escrementi allo stesso tempo, messi tutti insieme, la cosa sembrò veramente impossibile. Però ad un tratto, mentre la contemplava e cercava di pensare come potesse essere il modo più efficace per superare la prima prova posta da Afrodite, in suo aiuto giunsero delle formiche. Un esercito di formiche che in breve tempo, con grande abilità, riuscirono a separare la parte dei semi commestibili, nutrienti e buoni e il rimanente, che erano sterpagli e strumenti, dall'altra parte. Diciamo che pure Psiche stessa rimase un po' un po' scioccata dalla
certo.
Però lo accettò di buon grado, del resto era qualcosa che gli era stato
mandato.
Mandato, ora tu vuoi rovinare tutto sul nascere, logicamente. Vabbè, diciamo che qualcuno era riuscito ad aiutarla. Diciamo, se vogliamo leggerlo in altri termini, questo è l'insegnamento che Afrodite dà alla donna, che è la capacità del discernere,
quindi
saper dividere ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è nutriente, ciò che non lo è, ciò che è esigente e ciò che è superato.
Bellissima questa immagine, proprio bella.
Sì, diciamo che comunque se Afrodite si era anche messo nei panni di Eros, e aveva pensato che se veramente questa era la donna giusta, cioè comunque fa ridere parlare di divinità e dire la donna giusta sembra strano amore, capito?
La donna giusta per il dio, poi.
Esatto, no, quell'altra l'accendiamo, sembra un po', però diciamo che, come hai detto tu, nell'epoca di Grande Fratello e dei social bisogna parlare con...
Beh, certo, chiaro, sì.
Tutti possano...
comprendere,
diciamo, più o meno. No, ma l'importante è che lo riescono a ricordare, perché certo, sembra una stupidaggine, però quando dici una cosa del genere rimane. E comunque Afrodite si era fatto il conto e diceva: se questa deve essere la donna di Eros, lo deve ammeritare, deve essere una donna particolare, a parte la bellezza, che è quasi come la mia, perché mai al mondo avrebbe ammesso una cosa del genere. La seconda prova invece era doveva prelevare e portare diciamo della lana. La lana appartenente a alcune pecore del Vello d'Oro, cioè un manto pregiatissimo di una pecora particolare. Il Vello d'Oro, lo ricordiamo e lo ritroviamo anche in altre missioni, diciamo, di altro tipo,
certo,
la ricerca
certo,
del Vello d'Oro, gli Argonauti e via discorrendo. Quindi questo Vello d'Oro era essenzialmente una qualità di lana veramente pregiata, e in più era dotato di un sacro potere. Sì, che pure là dice: ma sai che c'è? Alla fine i semi li ho fatti, mo sarà il problema dove riuscire a tosare qualche pecora? Non credo, non l'abbia mai fatto in vita sua. E comunque in tutti i casi sì che prende parte verso questo gregge di pecore quando inciampa, diciamo, su una canna che cresceva proprio là, cade e si blocca. Appena alza gli occhi, in realtà vide che queste non è che erano proprio pecore docili, bensì quelle che sembravano delle pecorelle tanto tranquille erano delle belve feroci e che l'avrebbero massacrata e dilaniata peggio del drago che gli spettava in precedenza. Quindi si fermò tutto. si bloccò e Psiche iniziò ad attendere, e iniziò ad attendere affinché si facesse buio, praticamente poteva prendere tutta l'anna che rimaneva impigliata negli arbusti attraverso il bosco o della prateria dove erano queste lane, di modo tale che non toccava le pecore, non veniva assolutamente aggredita dalle stesse, ma raccoglieva soltanto la lana che rimaneva attaccata ai cespugli. Cioè, veramente un colpo gobbo anche questo. Dice, sì. Guarda, strano, questa canna io non l'avevo vista, ho inciampato. Mi sono resa conto che queste pecore in realtà proprio mansuete non erano e ho trovato negli arbusti vicini della lana. Quindi il secondo insegnamento che Afrodite vuole passare essenzialmente a Psiche è la pazienza, che è una caratteristica fondamentale che una donna deve avere.
Certo,
ma
certo.
Qual è il distinguo tra chi ha pazienza o no? Che una bambina non ha pazienza, i bambini fanno i capricci, le bambine fanno i capricci, una donna adulta non può fare i capricci, non si può far prendere d'impeto così, dallo scorrere degli eventi,
certo.
Si deve fermare, deve ragionare, deve usare la pazienza, anche la pazienza poi vedremo in Roma è una qualità fondamentale.
Sì.
Sì, assolutamente. Con i tempi me li scandisci tu.
Allora, guarda, diciamo che noi Gabri abbiamo ancora una decina di minuti, qualcosa forse anche di meno per terminare.
Ok, allora finiamo, ma poi ho un altro spazio o finisco qui?
Finisci qui, così. Così è la tempistica che ci ha dato Barone.
Quindi, ma dopo lo stacco ci sono anch'io?
No.
Ancora io?
No, tu non ci sei più, Sua Eminenza,
perfetto.
No? Anzi,
okay,
sì.
Ok, perfetto. E allora chiudiamo col mito con la terza prova.
Sì.
La terza prova, anzi, aperta la quarta prova. La terza prova era che Psiche avrebbe dovuto riempire un'ampolla con un'acqua proveniente da una fonte sacra. Questa fonte sacra logicamente non era accessibile a tutti, ma era in cima a una montagna. A quel punto Afrodite si rende stessa conto lei che era impossibile arrivare in cima a quella montagna proprio per limiti fisici, però mentre pensava di qui a breve un'aquila bellissima la prese in volo, la accolse e la portò in cima alla montagna per riempire l'acqua con l'ampolla sacra alla sorgente. In questo caso Afrodite voleva passare, dopo i due insegnamenti precedenti,
sì,
quello deve essere in grado di saper accettare un aiuto.
Bene.
Saper accettare un aiuto perché? Perché dal momento in cui una donna non è più una bambina e non fa più i capricci, e dal momento in cui deve condividere qualcosa con qualcuno, non può fare tutto da sola.
Certo.
Quindi deve essere anche in grado di saper accettare un aiuto.
Certo.
La quarta e ultima prova, Afrodite inviò Psiche a chiedere a Persefone all'interno degli inferi, quindi una cosa quasi impossibile per un umano, perché sappiamo che le porte degli inferi,
certo,
una volta attraversate
non si torna indietro,
non si faceva più, non si faceva più parte di quel mondo che era terreno e quindi umano, e comunque la voleva mandare dalla dea degli inferi e chiederle un po' della sua crema di bellezza da mettere in un vaso. Pure qua la cosa è abbastanza scomoda perché Psiche aveva molto paura e timore di ciò che si trovava di fronte faccia a faccia con un qualcosa che non era veramente umano. Afrodite però piano piano entrò all'interno dell'ottedomba e riempì il vasetto con la crema di bellezza sacra agli inferi. Persefone accetta quasi di buon grado questa richiesta, fa passare la ragazza, la riempie e gli dice che comunque di stare attenta perché sulla strada di ritorno avrebbe trovato almeno tre persone che le avrebbero chiesto di portarla con lei e lei avrebbe dovuto negare il suo aiuto e non soddisfare le richieste. Una volta entrato là dentro non poteva portare indietro delle anime. E a questo punto sì che viene tentata, esce dalla porta degli inferi e ritorna nel mondo terreno. Che succede però? Che era riuscita a superare tutte le prove, quindi aveva imparato a dire di no, aveva imparato la pazienza, aveva capito qual era il dono di saper scindere, era riuscita a fare tutto ciò che Afrodite le aveva chiesto, se non che a questo punto si sentiva che Afrodite avrebbe dovuto mantenere il patto con lei presa e decise di farsi bellissima. Cosa fece? Aprì il vasetto della crema della bellezza di Persefone per farsi più bella per il suo futuro sposo, e lì successe un po' l'irreparabile, ovvero che una nube grigia coprì il corpo e la rinchiuse in questa nuvola, costringendola, perché aveva peccato, a una delle qualità che non dovevano mancare in una donna, ovvero il saper portare alla fine le cose iniziate. E qui cosa successe? Che praticamente per l'ultima volta si svelò chi era il suo, diciamo, angelo custode, visto le sembianze, certo. Che era Eros, che una volta mandò le formiche, una volta divenne,
certo,
Anna e bloccò, e poi questa volta doveva intervenire liberando praticamente Psiche da questa nuvola di fumo. Logicamente quando si incontrarono i due amanti, si lasciarono andare in un abbraccio che aveva veramente il sapore dell'amore e dell'anima, perché sì, che vuol dire anima. E a questo punto intervenne Giove, che, mosso da compassione, fece in modo che i due amanti si potessero riunire. Psiche venne, divenne la dea protettrice delle fanciulle dell'anima, e sposò Eros. Questa è una cosa molto bella, perché comunque abbiamo visto anche come, nonostante i mille impedimenti che erano stati messi di fronte a Psiche da Afrodite, è il caso di dire che l'amore vince sempre.
Certo,
in questo caso
sempre.
Il racconto finisce con questo banchetto eccezionale al quale partecipano tutti gli dei. Logicamente Bacco dispensa vino a tutti, e Vulcano fu un po' il catering, dispensò un ricco pranzo degno degli dei dell'Olimpo.
Fu quasi un vulcano Quirita, dai.
Esatto, quasi un vulcano Quirita, è proprio il caso di dirlo. Logicamente tutto finisce, vissero felici e contenti, e dall'unione di queste due forze, che sono Eros e Psiche, e quindi anima, nacque una fanciulla. Questa fanciulla nacque e venne chiamata Voluttà, ovvero
piacere,
perché il piacere dell'anima è anche il nutrirsi e l'inebriarsi dei piaceri dell'amore, che, per quanto il racconto ci insegnano e ci hanno fatto vedere, che possono essere a volte duri, che possono essere sembrare degli ostacoli insormontabili, se c'è una forte volontà che va al di sopra tutto e tutto, e con distacco si mira e si punta a quella che è, certo, la propria meta, e alla fine i risultati si ottengono.
Bellissima anche questa conclusione che hai dato, Gabbro, veramente, veramente.
Grazie,
bella. Allora io...
Ma la vera conclusione sarà musicale, perché io...
Sarebbe... Certo, adesso andiamo a mettere subito la canzone che Gabbro ha scelto, però prima fatti ringraziare, sono stata molto contenta di averti potuto ospitare al Canto della Civetta, che poi comunque è una trasmissione di etica a cura di Fons Perennis, quindi chiaramente è roba anche tua, assolutamente, e quindi io spero di risentirti presto ai nostri microfoni. Ci lasci così con la promessa di tornare e di raccontarci un'altra cosa meravigliosa.
Assolutamente, con molto piacere, mi prendo l'impegno di potervi annoiare con i miei racconti.
Non è vero, un Fox non ci si annoia mai. Allora, adesso sentiamo in sottofondo questa musica di Gigi Proietti, Me son magnate il fegato, scelta dal nostro Gabbro, che salutiamo e aspettiamo prossimamente qua ai microfoni. Ciao!
Grazie mille Francesca, ciao, grazie a tutti.
Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto, pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco, ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta sta con me, me so magnato il fegato, e quello che c'è intorno, amore, 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 un corno, e quest'amore utopico, sai che c'ho qua d'ambiato, c'avevo un bel lavoro, e mo me sento un disgraziato. E sai, sai che ci metto ad andar via, ormai, ma chi ne vuole, ma ne manco, mamma mia, a credere nelle favole, ammazza che toppata, non gliela faccio più. Mannaggia a te, e quando sei nata, ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insieme adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi saltava solo un po' di puzza al naso, quante volte avresti chiuso puta caso? Ma quel tempo ci credevo nell'amore, e è l'amore che mi ha fatto sta con te. E mi so magna del fegato, e me lo magno ancora, ogni volta che ripenso che tu sei la mia signora. Me so magnato il fegato e non ho mai strillato, una volta che l'ho fatto tu me ci hai pure mannato, e sai, sai che ci metto ad andar via, dove vuoi che vado, io rimango tuttavia, amore è tanto bello ma peccato che non dura, non voglio dire che è brutto, ma però è una fregatura.
Sentito questo pezzo bellissimo in romanesco di Gigi Proietti, adesso continuiamo il nostro viaggio con Amore Psiche con Barone. Barone, ci sei?
Eccoci, ben trovati a tutti, ben trovati ai nostri ascoltatori.
Bene, bene.
Saluto pure a Gabbro.
Sì, sì, Gabbro, beh, ci ha raccontato insomma questo mito, questa favola. E...
sì, ho ascoltato, ero in ascolto, siamo in ipnosi dalla...
come tutti noi.
Ipnotizzato dalla voce di Gabbro in questo fantastico racconto.
Bene. Allora, tu invece che ci racconti, che ci dici?
Guarda, per quanto riguarda il racconto, certo. poco più di quello che ha già egregiamente espresso Gabriele. Sì. Poco più, giusto per darci una completezza di informazioni che mi permettono di fare le considerazioni sul mito stesso, certo. Anche se Gabbro ha trovato una chiave di lettura sulla, sulle quattro prove che Venere impone a... Sì, io la chiamo Venere invece in latino perché sì. La mia fonte è Apuleio.
Le metamorfosi? No, amore psiche.
Le metamorfosi o anche l'asino d'oro, sì. Da dove si estrae poi la favola appunto di Eros e sì. Psiche. E sì, allora iniziamo se per te va bene.
Come no, assolutamente.
Sì, appunto Apuleio, brevissima parentesi sull'autore, di cui si trova anche un estratto nelle edicole e nella nostra edicola preferita sì. Che è La Testa di Ferro, e si trova anche un estratto che è proprio la favola di amore di Eros e Psiche, altrimenti io vi consiglio proprio di comprare Le Metamorfosi o anche detto L'Asino d'Oro sì. Di Apuleio. Apuleio è un autore latino del 125 d.C. e noi useremo appunto termini latini per descrivere le divinità che fanno parte di questa favola, di questo estratto. E diciamo che tutto l'asino d'oro, tutte le metamorfosi, tutto l'asino d'oro di Apuleio è proprio un'opera iniziatica, è proprio un fanno riferimenti chiari a quello che è l'evoluzione di un uomo. In questo caso, in questa parentesi, invece, come Gabriel sottolineava, l'autore si concentra su quello che è la possibilità e le prove di un'eroina, cioè cosa incontra una donna per arrivare alla diciamo l'immortalità, poi sposare sotto il benestare di Giove, il dio più potente che è Eros, che è Amors, cioè assenza di morte, sì, Amors, sì. È sicuramente la riuscita massima per una donna, no? E come giustamente Gabbro ha sottolineato, facendomi notare anche delle cose che invece io non avevo assolutamente, su cui non mi ero affatto soffermato, sulle quattro prove di psiche, molto interessanti.
Molto bello, sì.
Invece, sì, invece volevo completare, diciamo, brevemente, per poi arrivare, insomma, a andare proprio sull'analisi specifica, completare il racconto secondo Apuleio. Sì, che quando, diciamo, si accorge dell'errore a cui è stata indotta dalle due sorelle che appunto la spingevano a disobbedire a quello che era il consiglio del marito, e cioè guardalo perché questo è un serpente, è un mostro, tra l'altro l'oracolo ha parlato chiaramente che è un mostro che distrugge gli uomini, che li riduce a degli eberi, li trasforma in qualcos'altro che erano prima. D'altronde l'amore è questo, Eros è questo, e noi sappiamo che anche a Roma i patti erano sempre validi, tranne in due casi, che uno dei due che stringevano il patto fosse sotto l'influenza di Bacco, quindi ubriaco, sì. E quindi non poteva essere valido quello che,
certo,
stesse dicendo, quello che stava attuando, oppure sotto l'influenza di Eros, fosse completamente innamorato.
quindi sono tutti e due stati di alterazione, diciamo.
Di alterazione più profonda. L'amore, lo stato di innamoramento induce l'uomo a fare delle cazzate in mano.
L'uomo e le donne anche.
Anche le donne, sì, l'uomo in senso, diciamo, classico.
In senso classico, ok, senso, ok. Sì,
universale,
sì.
Esatto. E le due sorelle lo spingono verso questo e lei, diciamo, cade in quello che è una delle due debolezze che Gabbro, purtroppo per brevità di tempo, su cui non si è potuto soffermare. Una appunto è la curiosità, no? La curiosità, certo, che spinge Psiche ad illuminare durante la notte la stanza e tradire il patto stesso col marito, che poi appunto ferisce Eros, questo dio certo. potente viene ferito da un
che dubbio. Poi questa curiosità l'abbiamo anche ritrovata in Pandora, cioè nel senso queste donne che vogliono vedere cosa c'è in questi vasi.
Sì, che effettivamente è una debolezza.
Certo, chiaro, certo, assolutamente.
Sì, anche perché è una curiosità indetta non da quella, esce un po' fuori dal razionale.
Certo, certo.
E l'altra debolezza era quella che appunto poi la spinge a guardare, ad aprire il dono di Proserpina
sì.
a Venere, che non è tanto la curiosità in quel caso, ma lei vuole farsi bella per il suo futuro sposo e quindi è la vanità.
Ok.
L'altra piccola debolezza. Ma invece Gabbro ha ben sottolineato quelle che sono le prove cui invece l'eroina in questo caso supera in maniera egregia, no?
Certo.
Quindi il saper mettere a posto le cose, il riordinare, il saper sapere cosa è discernere, no? Il potere di discernere, è molto bello quello che è l'approfondimento
sì.
di Gabbro. Poi è appunto la pazienza che ha sottolineato la provvidenza e riuscire, come questo invece lo sappiamo bene, riuscire per amore ad affrontare gli inferi. Questo è un coraggio strepitoso. E io volevo in questo, mi sono un attimo perso sul primo.
Vabbè, volevo sentire una canzone, allora così tu ti ritrovi?
No, mi sono ritrovato subito.
Ah, ti sei.
Le sorellastre spingono Psiche a accendere questo lume. Lei perde il marito e la prima cosa che fa è si vendica delle sorelle, cioè va dalla prima sorella, la sorella, e gli dice: guarda, sì, adesso effettivamente avendo rotto il patto, mio marito mi ha lasciata e ha detto che vuole sposare te perché sei più bella e più degna di me, e sicuramente manterrà invece il patto che subito racconta.
Certo.
Allora lei si arriva in quella rupe in cui per la prima volta Psiche si era gettata nelle braccia di Zefiro e l'aveva portata nel palazzo di Eros, fa la stessa cosa la sorella, soltanto che non la raccoglie nessuno, in Zefiro meno che mai, e quindi si sbracella tra le rocce.
Bene, molto bene.
E la stessa fine fa l'altra sorella, gli dice la stessa cosa.
Quindi possiamo dire che anche la vendetta è un po' donna, come la curiosità.
Sì, ma questa è bella, questa è proprio, la descrive proprio bella, meglio, senza una sfumatura, giusta.
Bene.
Cioè, dopo che mi ha fatto perdere
certo, il certo,
marito,
chiaro.
Sostanzialmente te la meriti tutta. Insomma.
Assolutamente.
E il primo dio che incontra, che gli dà un consiglio a Psiche, è Pan.
Sì.
Pan gli consiglia di perseverare nella ricerca dell'amore. E quella invece che lei inizialmente in questa ricerca si imbatte prima in un tempio di Cerere, ma Cerere è amica di Venere e nonostante avesse, diciamo, pietà, non pietà, perché pietà è un termine un po' troppo cattolico, diciamo, nonostante avesse tenerezza, empatia verso Psiche, dice: non posso tradire la mia amica, non è possibile fare questo, quindi ti consiglio di andare, e anzi sei fortunata se non ti rinchiudo qui nel mio tempio prigioniera, aspettando che Venere ti infligga la giusta punizione. Quindi scappa scoraggiata, ma un po' disorientata, incontra il tempio di Giunone. Il tempio di Cerere, nella descrizione di Apuleio, è molto bello, con strumenti di lavoro dei campi sparsi, e lei li riordina per attirare l'attenzione anche della dea, ma soprattutto per attitudine sua, ma non ha successo, come abbiamo appena detto. La stessa cosa avviene da Giunone, in questo invece era in tempio in un bosco, pieno di frutti e di profumi e anche altari caldo di sangue, dei sacrifici, ma Giunone sostanzialmente dà la stessa risposta di Cerere, sì, che cioè non ti posso aiutare, Venere è una mia amica. Quindi stava quasi per perdere le speranze e si aggrappa e decide, come giustamente ha descritto Gabriele, di affrontare direttamente l'interessata maggiore. Cioè, bene, dice, beh, a questo punto attraverso Cerere non posso andare, certo, attraverso Giunone non posso andare, vado direttamente verso Venere. Per arrivare a Venere usa una delle ancelle, tra virgolette, di Venere, che è l'abitudine. Attraverso abitudine, uh-huh, comunque la sgrida, la rimprovera, dice adesso sarai dalla mia padrona più sfigata, però accede a Venere. Interessante questo passaggio. Uh-huh. E Venere, prima di infliggergli le quattro prove, si diverte un pochettino a torturare Psiche, e la tortura con altre due ancelle che sono tristezza e affanno. Detto questo, credo che sia giunto di prendere una breve pausa musicale e poi riprendiamo la conclusione della pausa.
Allora andiamo con i Rammstein. Pussy.
Vai.
Größer sein, Mercedes-Benz und Autobahn, alleine in das Ausland fahren, Reise, Fahrvergnügen, ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. Just a little bit, just a little bit, you better push it.
Thank you.
Bene, siamo tornati dopo questo pezzo pazzesco di Rammstein e insomma continuare a fare questa conversazione con Barone su amore e psiche.
Sì, diciamo entriamo nella parte spiegona della favola.
Ok.
Approfittando della pazienza dei nostri ascoltatori, dicevamo psiche incontra prima di Venere tre divinità, e quella che l'aiuta veramente e che la spinge alla ricerca è Pan. Ora, prima di per quanto riguarda Eros, Amort, abbiamo già detto, sì. Amore è
l'assenza di morte.
Se qualcuno dei nostri ascoltatori ci ha seguito anche nella precedente trasmissione, si ricorderà che comunque, ad esempio, Esiodo fa nascere Eros, Amort, insieme a Urano e Gaia.
Mm-hmm. Cioè,
è una, una delle forze che muove questa terra, secondo Esiodo. Quindi è una divinità molto, molto potente, molto temuta, tra l'altro anche da questa favola si vince. Mentre Psiche, i più dotti ci diranno che Psiche in realtà non è quella che intendiamo noi oggi, la psiche, cioè nel senso
la mente,
la mente. Mm. Ma secondo i greci è l'anima, no? In realtà non è proprio così. Non è proprio così. Allora, Platone divide l'anima in tre parti. Secondo Platone c'è, e di queste tre parti quella immortale è quella legata all'intelletto. Poi c'è l'anima legata alla parte animica, quella dei sentimenti, delle passioni, eccetera, eccetera, e l'anima legata invece alla parte basale, la riproduzione, l'istinto sessuale, anche l'istinto, insomma, della conservazione, del mangiare, del respirare, eccetera, eccetera. Queste sono le tre, la divisione in tre dell'anima, sì, secondo Platone. E quindi non è che sia completamente slegata da quello che è la mente, anche secondo i greci, perché quella, l'intelletto, è la parte, diciamo, più interessante, o comunque quella che può elevarci verso gli dèi. Però anche in quel caso l'intelletto non era una mente razionale, ma qualcosa di altro. Va bene, adesso mi chiedo scusa sia a Platone che ai nostri ascoltatori per questa sintesi brutale, però magari approfondiremo in altro,
certo,
in questo contesto lo lasciamo, giusto per spiegare cosa si intende per psiche. E come dicevamo anche in introduzione, per quanto riguarda la mia parte, la favola di Eros, di amore e psiche, è stata scritta da un latino nel 125 dopo Cristo, cioè appunto da Aulerio, e per i romani psiche si intendeva proprio psiche, cioè proprio la mente, anche se in termini superiori, in una mente che avesse comunque a che fare con l'anima. Tant'è vero che questa psiche affronta queste prove. E la razionalità, no? Chiamiamola così in questo caso, ha la possibilità di diventare, di evolvere in una mente che non è calcolatrice e affaristica, perdonatemi anche in questo caso la certificazione,
certo,
ma una mente che può attingere e che può arrivare all'immortalità addirittura, una mente superiore, che quindi per forza di cose viene personalizzata e non ha attaccamento, non ha un secondo fine se non dedicarsi completamente ad Amort. Cioè la razionalità che si dedica completamente ad Amort, capite bene che è,
certo,
qualcosa che deve per forza superarsi, anche perché il mito ci spiega che forse proprio psiche, proprio la razionalità, è quella forza che può ferire e mettere a un angoletto quel dio così potente che poteva anche far saltare un patto, cioè nel senso che poteva ridonarci quella razionalità, può farci superare quello stato di completa alterazione che invece provoca l'innamoramento, l'eros. È chiaro, no? È chiaro il
certo,
punto.
Chiarissimo.
La razionalità sì, sì. Accende la luce durante questo buio di passione, perché poi nella notte Eros e Psiche consumavano dei templessi descritti da Buleio fantastici.
Certo.
Ecco, questa notte di passione, questo innamoramento vero viene diciamo, può essere ferito soltanto dalla ragione.
Esatto.
Usiamola in caso mai in uno stato diciamo di perdizione totale della passione, non è neanche quello troppo dignitoso. Sì. Diciamo chiaramente.
Questo è un consiglio che stai dando ai nostri ascoltatori.
Sì. Usatela questa parte.
Anche meno, Barone dice anche meno.
anche meno. E interessante che questa razionalità, adesso la chiamiamo così per convenzione,
certo, per facilitare.
Per facilitare. Interessante che Psiche, questa razionalità, incontri Pan, che di razionale, diciamo, anche lui non è che abbia tantissimo. Comunque è una forza più naturale, più vicina all'istintuale, alla natura selvaggia con regole altre e completamente diverse dalla razionalità umana, appunto. Però questa forza l'aiuta diciamo, a ritrovare un qualcosa che non sia più civile e quindi razionalizzato, l'aiuta a perseverare in questa sua ricerca. Vi do degli spunti, purtroppo vi invito solo a voi a poi approfondire certo. Quello interessati. È interessante anche che invece due madri, come Cerere e Giunone, che sono proprio le madri per eccellenza, non aiutino questa psiche, questa eroina, questa donna, due madri e due donne, perché
certo.
Poi Cerere sono anche forse, passate anche qui il termine, delle femministe tra 2000
certo.
Virgoli, delle dee, no?
Certo.
Ecco, una donna, non aiutino una donna in questa situazione di difficoltà, strano, stranissimo, ma in questo caso si tratta di sempre di psiche, di vestamente, non possono aiutarla. Quella che l'aiuta è tornare a una, appunto, che la porta verso Venere, è l'abitudine, è l'ancella abitudine. L'abitudinarità, il fare la stessa cosa, allo stesso orario, tutti i giorni, è sicuramente una delle peggiori pecche per qualsiasi spia, no? Basta leggere un romanzo, qualsiasi romanzo
certo.
Decente di spionaggio, la prima cosa che insegnano a una spia è non fare lo stesso percorso tutti i giorni per andare al lavoro,
chiaro,
non
certo.
Andare allo stesso ristorante, non fare la colazione allo stesso bar, ma perché sei facilmente appunto monitorabile se qualcuno ti vuole addobbare. Invece questa abitudine aiuta però a un certo qual modo alla perfezione, anche se ci indebolisce, anche se ci rende dei bersagli molto facili, però avere una cadenza giornaliera ci avvicina a quella che è la perfezione. La perfezione è una delle caratteristiche di Venere, diciamo, cioè la perfezione del gesto, non la perfezione
certo,
della persona.
Certo, chiaro, sì, sì.
Okay.
Chiarissimo.
E interessante anche che una delle ancelle che fustigano peggiormente psiche sono tristezza e affanno, che sono anche queste le debolezze della razionalità, della nostra razionalità, no? Invece qui non voglio andare sulla razionalità, ma mi è piaciuto l'approccio di Gabbro,
sì.
E restiamo su quello, la connotazione che ha lasciato Gabbro su quelle che sono le quattro fatiche,
sì.
Semplicemente edulcorandole con qualche dettaglio in più. Cioè le formiche effettivamente che ricompongono tutti i chicchi e li separano da quelle che sono invece l'immondizia, la sporcizia, le sterpaglie, eccetera, eccetera. Addirittura nella descrizione di Apuleio separano i grani diversi, no? In questa metodologia pazzesca, in questa capacità di discernimento, diceva Gabbro. Ecco, questo caso le formiche rappresentano un po' la volontà, il fuoco, sempre nell'aspetto femminile, eh? Quindi questa è proprio la realizzazione di un'eroina femmina, di un'eroina donna. Mentre il consiglio che Psiche prende per non andare in maniera diretta a prendere il vello delle pecore, in questi piccoli ciuffi di lana d'oro, lei sarebbe andata direttamente di giorno su queste pecore, ma queste accaldate, fastidite, ma soprattutto velenose nel morso e con teste dure come pietre, l'avrebbero comunque uccisa. Ecco la pazienza di aspettare il momento serale, il momento giusto per compiere quest'opera, gliela dà nella descrizione di Apuleio una canna flessibile di un fiume. La flessibilità, la sensibilità e anche la flessibilità tipicamente dell'acqua,
sì.
Fuoco, acqua. Mentre era chiaro anche nella descrizione di Gabriele, nella terza prova di andare a prendere dalla fonte dello Stige quest'acqua, riempire questa ampolla di quest'acqua, viene fermata dalla provvidenza stessa, da quest'aquila, incarnando quest'aquila, viene descritta da Apuleio proprio col nome di provvidenza. Chiaramente poi l'aquila che va per conto di Psiche raggiunge questa fonte e la riempie d'acqua, è chiaramente no,
sì,
certo. Un elemento etereo, aria. Mentre per raggiungere gli inferi, lei sta per avventurarsi in questa... è caratteristica di tutte e quattro le parti, mentre nella prima prova lei si abbandona un po' come Arjuna, si abbandona sul carro, Psiche si abbandona a terra quasi senza più, appunto, con uno stato di apatia totale, sì. Di sconforto, ecco, le formiche che compiono il lavoro al suo posto rappresentano un po' un fuoco che invece di volontà riescono a compiere un atto difficilissimo. Mentre per le altre prove esce volentieri di casa con la volontà di perdere la vita, ma quattro consiglieri, appunto, scusa, tre consiglieri, prima la canna, poi la provvidenza attraverso la forma dell'aquila e poi la torre dove era proprio andata per buttarsi di sotto, gli dicono, gli danno dei consigli utili per invece superare le prove e quindi non lasciarsi abbandonare allo sconforto. La quarta prova, appunto, dicevamo, è a raggiungere gli inferi e chiedere a Proserpina un po' di bellezza, un po' della sua bellezza per Venere e racchiuderla in questo vasetto. E i consigli che vengono dati a Psiche per affrontare questa prova sono dati dalla torre in cui si era recata per buttarsi di sotto. La torre stessa gli dice: no, guarda, puoi raggiungere gli inferi, ma se tu adesso muori, perché lei vuole intentare quella di raggiungere,
certo,
gli inferi per Psiche, però morendo.
Certo, voleva tentare il suicidio.
Se muori,
certo.
Esatto, se tu muori, sì, ti arrivi in quei luoghi,
però
ma non ne puoi ritrarre più uscire.
Certo.
Quindi non sarà comunque compiuta la sua opera. E la torre gli dà proprio dei consigli specifici e meticolosi. Se voi vedete come nella descrizione di Apuleio, meravigliosa, la torre gli dice: devi fare così, poi devi fare così, poi devi fare così, poi devi fare così, e non puoi fare così, non puoi fare così.
È una torre bella quasi quanto la nostra, questa torre.
Sì, e la torre rappresenta proprio la terra, la fermezza,
certo,
no? L'inespugnabilità. La capacità di tenuta, ecco, la terra, questa capacità anche ritornando proprio, la fa ritornare proprio in una capacità razionale, Psiche, cioè proprio di metodicità, che penso anche per una donna che intraprenda un cammino che la fa arrivare verso gli dèi, la fa avvicinare verso gli dèi. Per quanto riguarda le altre prove ci stanno tutte, questa deve essere proprio una una fustigazione, una tragedia, io non lo so, magari me lo dici meglio te, però questa metodologia diciamo così forte che la Torre consiglia,
certo,
a cui lei si sottopone volentieri, che svolge i compiti nel dettaglio da libretta,
sì,
dei carabinieri, è una cosa che per una donna penso sia proprio difficile da
beh,
fare.
Sì, no, sì, no, diciamo... Sì, diciamo di sì, dai.
Soprattutto un approccio verso appunto, no, il metafisico, diciamo così. È un approccio solitamente diverso. Ecco,
certo,
questa è la quarta prova, è la prova che le fa raggiungere gli inferi. Come dicevamo, per gli ascoltatori più attenti che hanno assistito anche alle precedenti trasmissioni, noi sappiamo che gli eroi, per diventare tali, una prova sicura è passare attraverso gli inferi. Le psiche anche non ha potuto fare a meno che arrivare a questa prova. Detto questo, credo sia giunto il momento nuovamente per una brevissima pausa, poi ci torniamo giusto per i saluti, forse, perché oggi chiudiamo prima, giusto, Fra?
Sì, sì, oggi chiudiamo alle 20:30. Sì, sì, sì. Allora andiamo a sentire questo pezzo musicale e poi torniamo da voi. Questa conclusione di questa meravigliosa favola, mito, quello che insomma che vogliamo. Prego, Barone.
Sì, siamo giunti alla fine, praticamente superata la quarta prova, come anticipava sia Cabro che come anticipava da noi stessi, la psiche cade nella seconda, diciamo, delle debolezze femminili, che è la vanità. Apre il vasetto per farsi bella, per diciamo, beh, sopra tutte le prove adesso posso incontrare il mio amore, che si chiama amore, che si chiama Eros, e invece viene avvolta nel sonno, in questa nube di sonno, la fa cadere in questo sonno da cui non si sarebbe svegliata,
certo,
se non attraverso l'intervento di suo marito, che nel frattempo ha ripreso le forze. Da questa cella dorata riesce ad alzarsi e volare attraverso una finestra e va in soccorso del...
Senti, Barone, ma questa immagine della donna addormentata e dell'uomo che la risveglia poi è stata ripresa anche in favole più moderne.
Sì, sì, perché, la bella addormentata,
ecco,
del bosco,
anche Biancaneve.
Esatto.
Quindi,
esatto,
insomma, questa immagine è piaciuta molto, poi ha avuto un significato molto potente.
Sì, assolutamente sì, diciamo nel caso di amore psiche ha un significato diciamo più per psiche che per Eros, che
sì,
per amor,
certo,
senso, lei la, in questo caso questa donna meravigliosa, psiche, questa donna bellissima, viene effettivamente poi ridestata da amore, no? E poi può raggiungere l'immortalità. Nelle fiabe moderne, sì, è l'amore che il primo bacio di vero amore risveglierà la bella addormentata nel bosco, come lo stesso avverrà per Biancaneve. Ma in quel caso il principe, che assume dei connotati assolutamente secondari, no, rispetto a quelle che sono le principesse, in quel caso quello che viene ridestato è che che viene risvegliato dal principe è proprio la sua potenza, la sua capacità,
certo,
fecondatrice, la sua capacità di reggenza del regno, della sua sapienza, la sua conoscenza, la sua capacità, insomma, di reggere e riordinare quello che è un regno che altrimenti sarebbe nel caos, tra degli spini, nelle spine delle streghe malvagie, in quel caso della matrigna, sia di Biancaneve che di, invece della matrigna
certo,
della Bella Addormentata,
certo,
del posto.
Certo.
Sì, viene ripristinata un po' la potenza del principe stesso, che poi è un po' il ricongiungimento dei due opposti riordinati e perfettamente potenziati, no? In questo caso,
certo,
sì, che
certo,
supera tutte le prove, Amor pure, perché lui stesso al di là della morte, riordinate queste due potenze possono sorgere all'immortalità. In questo caso, come ha anticipato Gabbo, sì che si sposa con Eros sotto la protezione di Giove, che dice: non ti preoccupare, a Venere, sua figlia, dice: non ti preoccupare, tua figlia non avrà, tuo figlio non avrà, perché Apuleio lo descrive come figlio di Venere, tuo figlio non
sì,
avrà
sì, è vero,
una moglie di rango diverso dal tuo, e quindi diventa dea lei stessa,
certo,
diventa una divinità propria, certo, vera e propria. Ah, interessantissimo, interessante, e chiudiamo. Dall'amore, in questo caso, nella descrizione di Apuleio, amore aveva detto a Psiche, prima del fattaccio, cioè prima che Psiche tirasse su questa lampada che ha ferito a Amor, gli aveva confessato che Psiche era incinta di Amor, e gli aveva anche raccomandato di non divulgare il suo segreto, di non accogliere i consigli malefici delle sorelle, che avrebbe portato poi suo figlio a avere natura umana, immortale e non divina.
Certo.
Se invece avesse rispettato il patto, suo figlio sarebbe di nuovo Dio. Ma poi in realtà questa sua debolezza la porterà addirittura a diventare lei di natura divina.
Certo.
E comunque nasce poi una figlia, non un figlio, da Amore Psiche. Mm-hmm. E la figlia che nasce da Amore Psiche è la voluttà. A sorpresa. Il piacere assoluto dell'Eros. Insomma,
certo.
Questa è la divinità che nasce dalla congiunzione di Amore e Psiche. Interessante anche
bellissimo, sì, anche questo aspetto è interessante, sì. Va bene, allora abbiamo concluso, sì.
Concluso, forse abbiamo una canzoncina da mandare. Manda una canzoncina prima della conclusione.
Allora abbiamo una canzoncina, la mandiamo e poi torniamo per i saluti, va bene?
No, ci salutiamo adesso, però intanto manda la canzoncina della selezione che abbiamo fatto.
Ok,
no?
Ok, allora intanto che ci salutiamo la sentiamo per sottofondo, poi continuerà ad andare dopo i nostri saluti. Io ringrazio Barone e ringrazio Gabbro per insomma averci narrato così bene e poeticamente il mito o la favola, che vogliamo dire, di Amore Psiche, quindi grazie Barone.
Ciao Francesca, grazie a voi.
E l'appuntamento ve lo diamo sempre qui, lunedì prossimo, con un ricatto della civetta su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa, intransigente.
Thank you. fall. I took it for granted. I thought that you needed me more. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry.
Cai adesso, sì.